Bastardo presenta Non Solo Classica.
Cari amici, buongiorno. Non Solo Classica del 22 maggio 2022. Bene, ripartiamo con questa puntata con il maestro Attesti, che oggi ci offre una puntata secondo me molto particolare. Ricordate, l'ultima era stata dedicata al dualismo, diciamo, al paragone, ma neanche paragone, all'affiancamento tra Chopin e Liszt. Ecco, oggi invece il maestro Attesti, scherzando, dice: abbiamo Mozart contro tutti, perché Mozart da solo occupa già lo spazio abbastanza. Mozart è Mozart, e lo ascolteremo con molta attenzione perché vale la pena. E quindi io lascio la parola direttamente al maestro Attesti, vi auguro un buonissimo ascolto e poi vi saluterò alla fine della trasmissione. Buon ascolto, sinceramente, con molta attenzione e molta gioia.
Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata. Questa volta analizzeremo Mozart, uno dei più grandi compositori di tutti i tempi, probabilmente, almeno dal mio punto di vista, il più grande compositore mai esistito sul pianeta, anche perché riesce appunto a comporre dei capolavori in qualsiasi forma musicale. Unico perché mentre altri grandi compositori, non so, come Beethoven, Bach o lo stesso Chopin o Rachmaninoff o altri, si siano dedicati ad alcune delle forme musicali, ma non a tutte, lasciando dei capolavori, Mozart esplorerà tutto il mondo musicale e riuscirà in ogni suo settore a lasciare una perla veramente imperitura. E Mozart nasce a Salisburgo, come tutti sappiamo, nel 1756, muore giovane, 34 anni, nel 1791, lasciando un'infinità di opere. Come dicevo, la maggior parte di esse sono passate letteralmente alla storia. E da qui il titolo, appunto, Mozart da solo contro tutti, di questa puntata, proprio perché si vuole rimarcare il fatto che il compositore austriaco sia stato davvero un unicum nella storia della musica. Io spesse volte lo paragono a dei grandissimi geni a tutto tondo, come Leonardo da Vinci, oppure anche della letteratura, come lo stesso Goethe, che hanno veramente operato in più campi del sapere umano. Oggi vorrei presentarvi quattro brani, tutti molto noti, e comincerei appunto con un brano veramente famosissimo che tutti sappiamo canticchiare: Leine kleine Nachtmusik, la piccola serenata notturna. Mozart lo compone nel 1787 a Vienna, il 10 agosto per l'esattezza, poco prima di partire per la sua amata Praga. Praga probabilmente è stata la seconda patria di Mozart, è stata forse la città che lui ha più amato, sicuramente più di Salisburgo e di Vienna. Proprio è lì, perché fu lì che ci furono i più grandi successi musicali del compositore. E ovviamente anche questa esecuzione avverrà spesse volte a Praga e sarà motivo di grande apprezzamento tra i suoi fans. Questa piccola serenata si compone di quattro movimenti, quindi c'è un allegro iniziale che sarà proprio quello che ascolteremo, una romanza andante, minuetto allegretto e rondò allegro. È divenuta molto famosa perché ha una struttura relativamente semplice, tuttavia ricca di idee, portate avanti con grande leggerezza, e soprattutto Mozart la snellisce molto. Si presenta come un'opera veramente molto leggera, molto gioiosa. Evita infatti tutte le formule retoriche ricorrenti del tempo, e c'è una grande chiarezza e una grande raffinatezza nell'esposizione musicale. Ovviamente è per soli archi. Quindi ascoltiamo il primo movimento di Eine kleine Nachtmusik, serenata in sol maggiore, piccola serenata notturna, K525. Bene, e dopo questo splendido brano continuiamo ancora con un altro capolavoro. E questa volta andiamo nella forma musicale del concerto per orchestra e solista, in particolare per pianoforte e orchestra. Mozart scrisse ben 27 concerti per pianoforte, 25 per pianoforte solo, uno per due pianoforti, che eseguì anche con la sorella valente pianista, e uno per tre pianoforti. Quello che ascolteremo questa sera è il K467 in Do maggiore. È uno dei concerti più famosi. In particolare ascolteremo il movimento centrale, per intenderci, quello lento, che è l'andante. Infatti questo concerto è suddiviso in tre movimenti: allegro maestoso, andante, allegro vivace assai. Ecco, questa formula veloce, lento, veloce è una formula che si ripete costantemente, soprattutto nella musica classica, proprio perché la cosiddetta forma sonata viene codificata da vari compositori e viene utilizzata quasi sempre appunto per i concerti. C'è un movimento molto ampio, imponente, di solito iniziale, di carattere allegro, seguito da una parte più intimistica, quindi andante, adagio o largo, per poi confluire in un allegro vivace, di solito, o un presto, proprio come tempo conclusivo. Questo concerto in particolare venne eseguito il 10 marzo del 1785. Pensate che vide Mozart stesso seduto al pianoforte, con ancora le parti del pianoforte ancora appena accennate, e quindi molte della prima esecuzione fu una vera e propria improvvisazione da parte di Mozart, che certamente non aveva bisogno di scrivere sulla carta le sue idee musicali. Fu un grande successo, anche perché riportò un po' il concerto per pianoforte orchestra ad una sorta di luminosità, in quanto aveva presentato al pubblico Mozart poco tempo prima il concerto in re minore, con atmosfere molto cupe e drammatiche. Bene, questo è un concerto molto solare, diciamo così, che fa riferimento un po' alla commedia degli equivoci, all'opera, e quindi ecco, ci sono colpi di scena e soprattutto delle invenzioni musicali veramente fuori dal comune. E ovviamente ha riscosso fin da subito un grandissimo successo, viene eseguito da grandissimi solisti in tutto il mondo, e è chiaro che è uno dei concerti preferiti dai pianisti, anche perché quello che sentirete è stato utilizzato come colonna sonora per vari film, ma anche per pubblicità assai famose in passato, e chiaramente è un motivo che una volta ascoltato resta nella testa veramente per giorni, non soltanto per ore. Diciamo che Mozart riesce nel concerto per pianoforte e orchestra, ma in più in generale per strumento solista e orchestra, a stravolgere quella che era la tradizione musicale fino a quel tempo adottata. Quindi da uno strumento solista che di solito per grandi tratti accompagnava l'orchestra e magari ne sottolineava alcuni momenti, qui il solista diventa un vero e proprio protagonista, quindi si sgancia totalmente dall'orchestra, ha un suo materiale armonico e melodico, e soprattutto i virtuosismi la fanno da padrone. Quindi la nascita del concerto moderno si può definire, si può affermare che avviene con Mozart. Ovviamente Bach e altri compositori ne avevano, diciamo così, disegnato a grandi tratti e grandi linee la nascita e lo sviluppo, ma è Mozart, è con Mozart che si arriva veramente al compimento finale, e poi da Mozart in poi arriveremo ai grandi concerti solistici di Beethoven, e poi c'è tutto il periodo romantico con i grandi compositori, sia per violino, vedi Paganini, sia per pianoforte, appunto Schumann, Chopin, Liszt, Mendelssohn, eccetera, fino ad arrivare ai tardo romantici successivi con Brahms e successivamente il primo Novecento con Rachmaninoff, Prokofiev, eccetera. Bene, questo è, diciamo, un'opera d'arte straordinaria, è una, veramente un vero e proprio capolavoro, e quindi non mi resta altro che lasciarvi al concerto per pianoforte e orchestra numero 21 in Do maggiore K467, movimento centrale andante. Dopo questa atmosfera, direi sublime, passiamo ad un'altra grandissima composizione che è arrivata fino ad oggi, diciamo, arricchendo il nostro patrimonio culturale e facendo sì che l'essere umano si possa elevare verso le più alte vette ascoltando questa musica. Qui siamo nel 1788, quindi sempre in quegli anni tra il 1785 e l'ultima parte della vita che sono stati probabilmente i più prolifici e soprattutto anche quelli che hanno dato vita ai maggiori capolavori in assoluto. Qui abbiamo l'ultima sinfonia, la numero 41, cosiddetta la Jupiter, che è in Do maggiore sempre, del catalogo è la K551. Ecco, un piccolo inciso, quelle K che vedete sempre davanti alle opere di Mozart si riferiscono al catalogo Kückel, che è un musicologo tedesco che per la prima volta ha catalogato tutte le opere di Mozart dalla nascita fino alla morte. Ecco, quindi questa è la K551, un numero progressivo da zero fino all'ultima composizione in catalogo, che è l'Ave Verum Corpus. E ovviamente questa sinfonia è stata eseguita, probabilmente non si sa esattamente se è stata mai eseguita dal vivo o meno, perché non ci sono delle testimonianze, ma comunque viene composta il 10 agosto 1788 e verrà pubblicata postuma dopo la morte del compositore nel 1793. Bene, diciamo che quella stessa estate del 1788 portò a comporre un mare di capolavori, tra cui la sonata per pianoforte numero 16, una sonatina per violino, i tri per pianoforte Mi maggiore e Do maggiore. E quindi ecco, era molto impegnato, ma trovò comunque tempo per comporre questa mirabile sinfonia. E Mozart in quel momento stava anche preparando una serie di concerti per l'inaugurazione di un nuovo casino della Spielgasse di Vienna, e quindi era il proprietario un amico di Mozart, Philipp Otto. E sembra che il termine Jupiter venne dato dall'impresario tedesco da Johann Peter Salomon, un rimando appunto al mitologico Giove, probabilmente allo scopo di evidenziarne il carattere grandioso e divino che caratterizza appunto quest'ultima composizione solo strumentale di Mozart. E quindi diciamo che così questa composizione termina la produzione strumentale negli ultimi anni, gli ultimi 3 anni in particolare della vita. Mozart si dedicherà alla musica vocale, in particolare alle opere di cui aveva trovato una vena molto feconda. E consta ovviamente anche questa sinfonia di 4 movimenti. Abbiamo un allegro vivace iniziale che ascolteremo, un andante cantabile, un minuetto e trio, allegretto, e un finale molto allegro. Come vedete qui viene reinserito al terzo movimento il minuetto e trio. Era uno stile un po' arcaico, diciamo così, utilizzato a metà del Settecento soprattutto, ma viene comunque poi riutilizzato anche da Beethoven in varie sue sinfonie o in qualche sonata per pianoforte. Funzionava, diciamo, molto bene per i compositori, perché a parte il primo movimento che doveva essere di carattere grandioso e di enunciazione di tutti i vari temi, c'era poi un tempo lento e il terzo tempo era un pochino quello più estroso e soprattutto che poteva dare seguito alle idee compositive e all'inventiva del compositore stesso. Noi questa sera ascoltiamo il primo movimento, l'allegro vivace, sembra quasi l'ouverture di un'opera, ci sono tantissimi temi, tantissime tecniche contrappuntistiche, ma soprattutto è una particolare composizione che ci richiama alla mente una orchestra sinfonica nella sua interezza, soprattutto, come dicevo prima, ecco appunto una grandiosità. Una piccola curiosità, Woody Allen nel film Manhattan cita il secondo movimento di questa sinfonia nel suo personale elenco di cose per cui vale la pena vivere. Bene, io sono d'accordo, e aggiungendo che varrebbe la pena vivere anche con questo tempo iniziale che ascolteremo adesso. Bene, allora adesso l'allegro vivace della sinfonia numero 41 Jupiter K551.
Thank you.
Adesso l'opera forse più drammatica dell'intera produzione mozartiana, e si tratta di Don Giovanni. In particolare ascolteremo il finale, gli ultimi minuti, il momento più drammatico di tutta l'opera. Ho volutamente scelto questo brano invece che il Requiem, come sarebbe stato più forse naturale, perché io ho sempre pensato che il Requiem non sarebbe potuto essere concepito se prima non ci fosse stato il Don Giovanni. Il Don Giovanni è veramente un'opera super drammatica, con dei momenti incredibili dal punto di vista drammaturgico, ma soprattutto musicale, e quello che sentirete adesso proprio è un vero e proprio capolavoro in un crescendo convulso, continuo e veramente da far tremare i polsi. E Don Giovanni viene rappresentato per la prima volta nel 1797, per l'esattezza il 29 ottobre, nel Teatro degli Stati Generali di Praga. Come vi dicevo, Praga era la meta preferita di Mozart, e gran parte delle sue opere vennero rappresentate come prima assoluta proprio in questa città. In particolare Mozart prende spunto per Don Giovanni su dei testi già esistenti, e in particolare in quest'ultima scena che ascolteremo, Don Giovanni è pronto per la cena, quindi la tavola è preparata, i musicisti sono al loro posto e il pasto sta per essere servito. Don Giovanni si siede a mangiare, si intrattiene ascoltando brani delle opere di Soler e anche di Giuseppe Sarti, e anche una spiritosa autocitazione, cioè Le nozze di Figaro, che lui aveva composto appunto un po' di tempo prima. Giunge Donna Elvira, che lo implora di pentirsi, e questo invece si prende gioco di lei e la caccia via. Mentre la donna esce, si sente un grido di terrore. Quindi Don Giovanni ordina alle purelle di andare a vedere e di aprire, ma le purelle torna indietro spaventatissimo, perché c'è la statua del commendatore, quindi il convitato di pietra è effettivamente questa statua del commendatore che si presenta alla porta di Don Giovanni. Quindi Don Giovanni stesso decide di andare lui sprezzante del pericolo. Leporello si nasconde sotto il tavolo. Entra quindi questa statua, che Don Giovanni rimane, diciamo così, atterrito, ovviamente, da questa apparizione. Leporello cerca di convincere il padrone a scappare, ma egli è deciso a non mostrarsi codardo e soprattutto ad affrontare apertamente lo spirito del commendatore. Il convitato di pietra vorrebbe ricambiare l'invito, e così propone a Don Giovanni di recarsi a cena da lui, porgendogli la mano. Lui, senza pensarci due volte, Don Giovanni accetta e stringe la mano della statua, e viene ovviamente assalito da un gelo mortale, e tuttavia lui si rifiuta apertamente e ripetutamente di pentirsi dei suoi delitti. Il commendatore scompare in una sorta di foschia e le fiamme divampano tutto intorno, praticamente demoni e diavoli escono fuori dall'inferno e si portano via Don Giovanni. Ecco, quindi questo è, diciamo così, il libertino punito per i suoi peccati, per le sue malvagità. Diciamo che quest'opera è una forse delle più rappresentate in assoluto, anche se è molto complessa dal punto di vista musicale e dal punto di vista anche interpretativo, ma è veramente godibilissima, e se non avete mai avuto modo di ascoltarvela o di vedervela, potrei consigliarvi vivamente di guardarvela. Oggi ci sono anche tanti programmi streaming che permettono questo, e sono convinto che anche con i sottotitoli sarà molto più semplice e intelligibile. Ecco, adesso ascoltiamo appunto gli ultimi 6 minuti del Don Giovanni di Mozart, dramma giocoso sul libretto di Giovanni Bertati, e quindi ecco, vi auguro un buon ascolto e auspico che questa puntata sia stata di vostro gradimento. Buonasera.
Oh!
Cari amici, che dire, una puntata così è una puntata eccezionale. Secondo me è eccezionale perché sono le musiche più belle, sono le musiche veramente più belle che ci siano. Io concordo pienamente con il maestro Attesti, io sono un mozartiano convinto e sono anch'io dell'idea che se Mozart fosse vissuto come Beethoven, a lungo come Beethoven, chissà cosa avrebbe prodotto. Quindi in sostanza di questa puntata dobbiamo ringraziare soprattutto Mozart per tutto quello che ci ha dato, ma anche il maestro Attesti per la scelta fatta. Praticamente ha scelto i 4 pezzi migliori, a suo avviso ovviamente, di quanto è la musica mozartiana, spaziata appunto tra il concerto per pianoforte, tra l'opera e la sinfonia e l'opera pianoforte orchestra. Quindi abbiamo avuto il modo di ascoltare veramente qualche minuto molto molto bello e qualche minuto, diciamo quasi un'ora, è andata anche bene, insomma. E ce lo siamo potuti ascoltare, ce lo potremo riascoltare andando sul sito di Radio Incontri nel podcast di Non Solo Classica, di Reflex Non Solo Classica, e insomma abbiamo messo da parte un qualcosa che ci può allietare tranquillamente una serata con un buon ascolto. Ringrazio il maestro Attesti e ringrazio voi per l'ascolto, anche se sinceramente forse è proprio Radio Incontri che va ringraziata per averci dato la possibilità di questo incontro con Francesco Attesti e con Mozart. Vi auguro una buona settimana, sperando che questa finalmente sia veramente una settimana un pochino più serena per tutti. Grazie e a risentirci la settimana prossima.
Thank you.